Termoidraulica di Mauro Pierzantelli. Impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori. A Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Prendo il testimone della domenica mattina, del buongiorno, buona domenica mattina, che alternativamente si danno i fratelli Frontini, oggi non c'è Franco ma c'è la sorella Anna Paola, e poi magari domenica prossima non si sa chi c'è. Chi c'è, ma comunque sempre della famiglia Frontini. La famiglia Frontini è un incubo in questa radio. Allora, andiamo avanti. Franco mi sa che sta a Misano oggi, al MotoGP, il Gran Premio. Che te poteva mancare, c'è cioè lui al Gran Premio, lui tifa per Martin, io per Bagnaia, e quindi andiamo proprio d'accordo. Allora, vediamo quello che ci riserva la rassegna stampa. Giornali in edicola che avrete modo di seguire insieme a me, perché vi li proponiamo. Allora, addirittura c'ho la traduzione di quello che dico in diretta su streaming. Mi compiaccio, va bene, meglio così. Allora, vediamo di leggere il Carlino Macerata, e ve lo faccio leggere anche a voi. Allora, cercando di evitare la pubblicità, perché non se la meritano, in quanto non la pagano a Radio R, quindi. Ha urlato per ore in modo disperato, tentato omicidio a Gaiole, ne abbiamo parlato anche ieri, le testimonianze dei vicini che hanno dato l'allarme, il 23enne era fuori di sé, e ci credo, sta ammazzando mezza famiglia. Topi nei plessi medi e Agazzi, scatta la deratterizzazione, scuola chiusa e caos trasloco. I giornali un po' esagerano, quindi prendetelo tutti un pochettino con il beneficio di inventario, questi benedetti titoloni, no? Che sembra che quasi siano pregonizzano quasi la fine del mondo. Allora, poi abbiamo arrestata dopo un controllo, era condannata per furto. Lutto, muore a 110 anni, era la nonnina di Loro Piceno. Complimenti, complimenti. Dalle strade ai locali più di 4.000 multe, qui siamo a Civitanova. Poi un pozzo in Africa per ricordare Emanuele, morto in un incidente stradale. Poi ne parleremo. Appello dell'Avis, servono più donatori. E questa è la prima pagina, che poi non può mancare il commento della domenica: estate movida violente, educare le generazioni per prevenire. Io non dico nulla quando leggo queste cose, devo mantenere la calma. Pagina di Recanati, Porto Recanati: così diffonderemo l'italiano nel mondo. Limitarsi al mondo oggi è un pochettino limitativo, perché in realtà si dovrebbe pensare alla conquista spaziale di altri pianeti abitabili, e quindi a quello che potremmo fare di qui a pochi anni, no? Magari esportare il nostro piatto nazionale, la carbonara o che altro. Allora, così diffonderemo l'italiano nel mondo, firmato un accordo tra le editrici, l'editrice Recanati Seli e la società Dante Alighieri, per una collana specializzata nella didattica della lingua. Code agli uffici aperti di sabato in municipio, alla faccia che l'ex sindaco Bravi diceva: ma ci saranno più problemi che vantaggi, perché i problemi sarebbero il fatto che magari alcuni dipendenti, dovendo fare due ore in più la sabato mattina, lì non li fa nel corso della settimana. Se il problema nostro è quello comunque di venire incontro ai cittadini, sono ben spese, ben fatte quelle due ore, no? No, è un po' come avviene in Europa. Cosa sta succedendo? Succedendo che pur di dar contro al governo Meloni, no? È come quel marito che pur di far dispetto alla moglie si dà gli attributi, la Schlein, Conte, no? Tifano perché Fitto non riesca ad ottenere quel ruolo importante che l'Italia può assumere in Europa, malgrado che ci siamo schierati contro l'elezione della von der Leyen e malgrado che la Meloni faccia parte di quel partito dei conservatori che in Europa è all'opposizione. Però se l'Europa vuole dare a un nostro ministro un incarico, poi dalla quale carica si dovrà dimettere in Italia, a livello europeo, che è quello simile a quella che ha ricoperto Gentiloni, ma con dei poteri in più perché non sono controllabili dal suo superiore in termini dell'attività economica europea, bene, perché la Schlein e Conte tifano contro? Perché pensano insieme ai giornaloni tipo Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera di fare le scarpe a Fitto perché naturalmente non ottenga quel ruolo importante l'Italia in Europa, che poi l'Europa sia cacca, merda, poco più, questo è nel complesso giudizio di questa realtà inutile, anzi dannosa. Però in questa realtà inutile, dannosa, non vedo per quale motivo noi non dovremmo assumere un ruolo inutile e dannoso, però un ruolo. Andiamo avanti. Incidente nella notte, auto sbanda e si ribalta, attimi di paura per il conducente. Ma lezione speciale, questo è successo a Palazzo Bello venerdì sera. Poi abbiamo lezione speciale con Roberto Bolle, le ballerine recanatesi a Milano. La pagina sempre del Carlino, ma edizione Porto Recanati Potenza Bicena, si avvale di tre articoli. Proteste a Santa Maria in Potenza, non siamo cittadini di serie B. No, non lo siete cittadini serie B. C'è il comitato di quartiere di Porto Recanati che accusa Verde trascurato, auto a tutta velocità e pochi parcheggi. Siete cittadini serie C. Perché? Perché è presto detto, i cittadini di serie A sono solo quelli che sono disposti a incensare l'amministrazione e il potere costituito. Città in abbandono, sindaco si vergogni. Siamo sempre a Porto Recanati, l'opposizione attacca l'amministrazione. E questo da chi viene questo attacco? Da chi viene questo attacco? Vediamo. Nei giorni scorsi, comune Lubaldi, penso, dice Lubaldi. Lo salvo Ubaldi, poi lo leggeremo. Contina Modotti, si conclude Floridart. Accidenti. Siamo a Potenza Bicena, si concluderà martedì alle 21 la terza edizione di Floridarte nei locali della delegazione comunale di Porto Potenza. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, Macerata, emergenza topi in due scuole. Anche qui si parla di questo, come vedete molto in mente c'è stata una, se non lo va a scoprire i giornalisti per proprio conto, non camminano, non si infiltrano nelle istituzioni, negli enti per vedere come vanno le cose, non fanno indagini. C'è qualcuno che ha fatto un comunicato, una nota e loro prendono, assorbono come, no? Come carta copiativa, era carta assorbente una volta, vi ricordate che andavamo a scuola e siccome scrivevamo con il pennarello intinto nell'inchiostro, dopo aver scritto perché non, l'inchiostro non si spandesse, quindi non si creassero delle macchie anche, allora ci passavamo la carta assorbente, no? Che era quella specie di appunto di spugna, ma fatta con un materiale tale che si sporcava d'inchiostro ma non tingeva le mani di chi lo usava, ma nello stesso tempo cercava di rendere pulita la pagina e quindi di presentabile, no? La paginetta scritta con il pennarello. Pensate che ricordi, ragazzi, eravamo più infelici, No, ama il progresso, ci ha buttato la penna Biro, e poi il progresso adesso magari non scriviamo neanche più, digitiamo con le dita della mano le lettere, no, e poi magari non facciamo neanche più i conti perché abbiamo la calcolatrice nel nostro cellulare, per cui se voi chiedete quanto fa 5x4 non te lo sa dire che fa 20, no, no, non lo sanno. A volte si sono divertiti a dover fare un sondaggio, no? a fare domande a bruciapelo a studenti fuori dalla loro classe, dal loro istituto, dice quanto fa 7x8? 7x8, 7x8, 45, capito? Buttavano lì, no, non sanno perché non imparano sin dall'elementare la tabellina a memoria, che poi significa anche, no, una piccola calcolatrice cerebrale che aiuta molto in tutte le operazioni. Vabbè. Addio a Maria, morta a 110 anni, qui siamo all'Oro Piceno, anche qui si parla di questo, massacrata dal marito, i tre figli vedono tutto, femminicidio a Colli al Metauro, l'uomo in carcere, lui la maltrattava, lei non aveva voluto denunciarlo. È stata uccisa, accoltellata dal marito, ma è una cosa incredibile. Poi Recanatese, subito derby, Civitanovese a L'Aquila oggi. Poi abbiamo Coridonia, controlli antifurti, una ricercata finisce in manette. Marche, l'esodo dei laureati, cerchiamo all'estero spazio per crescere. Gagliole, coltellate genitori, contestato il duplice tentato omicidio. Adesso andiamo a vedere invece che cosa dice il... Ma perché? Andiamo a vedere cosa dice la pagina Recanati Porto Recanati. Progetti per gli anziani e disabili. Giunta comunale a caccia di fondi. L'assessore servizi sociali Bergolesi dice vogliamo favorire l'autonomia delle fasce deboli. Vandali in azione nell'ex scuola, rotta una vetrata, ma qui siamo a Porto Recanati. E sempre a Porto Recanati, Santa Maria in Potenza, un quartiere abbandonato, dicono quelli di Forza Italia, lo dice quelli di Forza Italia, che poi hanno mantenuto lo spirito della Lega, cioè un spirito un po' più combattivo, un po' più critico, perché Forza Italia non si riduce a queste forme di polemiche un po' così sguagliatelle, no? Sono è la destra moderata Forza Italia. Perché dico di Forza Italia? Perché in realtà adesso a rappresentare Forza Italia è Luca Davide, quello dell'Hotel House, quello della Lega, quello che ha portato Salvini a Porto Recanati e far dire a Salvini qui ci vuole la ruspa, no, per abbattere l'Hotel House, perché non ci sono altre soluzioni, cosa che io condivido al 100%, hanno poi condiviso tutti che bisogna abbatterlo perché non è governabile un condominio, un palazzone come questo, però se lo dice Salvini è uno scandalo, poi con il senno del poi lo dicono gli altri, allora forse c'ha ragione Salvini, ma lo dite a dente strette per non farvi sentire, perché siete dei vili, perché siete dei vigliacchi, perché siete delle persone in malafede, capito? In malafede. Allora, Tajani non direbbe mai Santa Maria in Potenza, un quartiere in abbandono. Tajani di Forza Italia direbbe dobbiamo prestare maggiore attenzione a che sia più garantita una vita dignitosa ai residenti del quartiere Santa Maria in Potenza, che però nel frattempo ringraziano l'amministrazione comunale per esistere, perché l'hanno tenuti in vita, non l'hanno decimati, non l'hanno fatti fuori. Non dice il resto nella coda di questa eventuale ipotetica uscita di Tajani, lo dico io per divertirmi un attimo, no, e qui Luca Davide invece ci va giù un pochettino più pesante, e chissà cosa ne pensa Tajani di Forza Italia o i dirigenti provinciali di Forza Italia. Allora, tanto è vero che uno che è di Forza Italia da tempo, Salvatore Biscitelli, che pure è un consigliere di opposizione, non si è mai, si è arrabbiato sulla ZTL, perché molto probabilmente la sente questa problematica, forse perché lo coinvolge anche direttamente come cittadino e laddove risiede anche come cittadino, ma su temi che adesso porterà avanti Luca Davide di Forza Italia, naturalmente lui non ci pensa neanche di abbracciarli. Andiamo avanti, perché casse popolari, ecco 5 alloggi in più. Qui siamo ad Osimo, ma a San Paterniano tempi incerti. Poi via vai continuo, i vicini fanno fermare il pusher. E qui siamo a Loreto, blitz dei carabinieri a Villa Mussone, nei guai un cinquantenne con la droga. Proprio lo leggeremo, oggi il clou è della festa. Stasera a Loreto fanno i fuochi di artificio, capito? È una città che ancora riesce a mantenere la tradizione facendo i fuochi di artificio, e c'ha ragione il nostro sindaco di Loreto Moreno Peroni, dice: sono tradizioni a cui io non so rinunciare, perché non sanno rinunciare i cittadini. Sarebbe spiegabile, no, trovare delle motivazioni tipo soldi buttati via, soldi in fumo, certo, perché quell'altri vengono spesi dai normali amministratori che non fanno i fuochi di artificio, sono tutti spese ben centrate, che vanno incontro e a favore della gente, e capirai, ma te rendi conto, è certo un vantaggio enorme, le famiglie stanno meglio, hanno maggiori redditi in aumento, hanno maggiori servizi, perché non si fanno i fuochi d'artificio? E quindi scherzi. Allora, altra notizia da Osimo, gare podistiche con Centro of Limis, residenti agitati per le chiusure. Vabbè, anche qui a Recanati, o quando fai corse biciclette, o fai la 6 alle 6, o la 6 alle 4, la 5 alle 6, c'è sempre il centro storico bloccato. E vabbè. È un prezzo che il cittadino deve pagare, però vive al centro storico, vive in un appartamento unifamiliare, non vive in un condominio generalmente, e vive in una zona in cui non ha le rotture di palle degli amministratori di condominio, capito? Ecco. Quindi siete fortunati, questa fortuna c'ha un prezzo. E questo prezzo, perché se dal centro storico le manifestazioni non possono avvenire se non coinvolgendo il centro storico, giustamente, e pagate questo piccolo prezzo, che vuoi che sia. Andiamo a questo punto a dare un'occhiata a Chiaravalle, perché doppia zuffa fuori dal bar, un ring vero e proprio, calci, schiaffi e le foriere vanno distrutte. E così, ormai ci si diverte così, no? Se non ci si prende a calci, ma veramente troppi frequenti questi episodi di nervosismo e di violenza nelle nostre strade e nelle ore notturne, troppo, ma perché? Qualcuno ha filmato, ma dalla finestra, perché vedo che tutte sono fotografie dall'alto, quindi la polizia per quando arriva è finito tutto, cioè c'è un campo di battaglia deserto con i morti a terra, no, come nei campi di battaglia, ma giusto per accogliere i morti arrivano a volte la polizia o i carabinieri o che altro. Compra un iPhone, ma nel pacco trova succhi di frutta, è la solita truffa online attraverso una compravendita fatta appunto tramite online. Allora, detto questo, vediamo se riusciamo anche a ottenere qualche temperatura, una temperatura un po' più gradevole all'interno di questa radio. E sembra fra poco di sì. Io farei darei una priorità, una scaletta, diciamo così, una scaletta alla rassegna stampa che avevamo dato come sommario, partendo secondo me da Colli del Tauro. Colli del Tauro perché qui si tratta di un femminicidio, come si dice, cioè un marito che uccide la moglie, e francamente quindi è una cosa abbastanza grave, no abbastanza, dico gravissima, dico grave. E un'intera pagina giustamente che poi sa ben formare il Corriere Adriatico, perché c'ha un suo modo di sintetizzare attraverso gli orari i momenti che vengono scanditi della tragedia. E, tipo ore 2, la furia nel cuore della notte, alle 2:15 i figli, i tre figli della coppia assistono all'aggressione, ore 2:30 arrivano i militari di Levrano, lui è fuggito ma lo ritrovano poco dopo, cioè il marito che ammazza la moglie. Andiamo a leggerla questa notizia, purtroppo, purtroppo dobbiamo leggerla, lo facciamo subito. Colli al Metauro, voci terrorizzanti di fanciulli e ragazzini che chiedono aiuto nel cuore della notte. Sotto i loro occhi il padre ha sferrato colpi con un coltello a serramarico all'addome della moglie dopo una lite furibonda, lasciandola in fin di vita, mentre intorno tutto tace. Le loro grida sono raggelanti. In quei frangenti stavano tentando disperatamente di soccorrere la madre. Non è la prima volta che in quella casa risuonano grida di paura e richieste di aiuto. I vicini l'altra notte verso le 2 non hanno indugiato, chiamando subito i carabinieri. Dalla strada hanno visto il maggiore dei tre figli della coppia, 14 anni, uscire dall'abitazione e allertare i soccorsi. In casa erano rimasti la sorella, 13enne, e il più piccolo, 6 anni, che fra qualche giorno inizierà la prima elementare. La donna, Ana Cristina Duarte Correira, brasiliana, 38 anni, compiuti lo scorso marzo, era stessa a terra, vittima dei fendenti, e perdeva molto sangue. La figlia ha tentato di tamponarle le ferite fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. Nella casa di via Papa Celestino V, al civico 4, nel borgo di Saltara, la donna era ancora viva quando è stata caricata in ambulanza e poi affidata al personale dell'elisoccorso. Era in condizioni gravissime, trasportata all'ospedale Torretti di Ancona, e muore poco dopo. Ezio Di Levrano, 54 anni, autista di pullman, originario di Brindisi, abbandona il coltello e scappa. Non si allontana troppo perché raggiungere il campetto da calcio a 50 metri dalla sua abitazione e si nasconde tra i cespugli, ma non gli vale. È buio pesto, arrivano diversi equipaggi dei carabinieri, l'aliquota radiomobile e quella operativa, uomini alla caserma di Saltara, di Pesaro e di Fano, cinturano la zona per evitare la fuga dell'autista, ma il cane di famiglia segue le tracce del padrone e lo scova sotto gli occhi attenti dei militari. Alla vista dei carabinieri di Levrano si inginocchia davanti al cancello del campetto, incrocia le braccia sulla schiena e si offre alle manette. Viene così arrestato, portato nella caserma di Saltara e poi rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi. Con la morte della moglie l'accusa formulata a suo carico diventa omicidio volontario aggravato. Rischia l'ergastolo. Ora è in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che il GIP di Pesaro ha fissato per domani mattina alle ore 11. Nel frattempo i tre ragazzi vengono ospitati dai vicini di casa in via Trieste 9. Sono traumatizzati, non una sola lacrima dai loro occhi pietrificati. Più piccolo, seduto sul divano, raccontano i vicini, continua a ripetere 5 coltellate, 5 coltellate. Lui ha visto tutto e forse le ha contate. Mamma mia ragazzi, che tragedia. Come faranno a crescere e dimenticare? No, quello che è accaduto non lo dimenticheranno neanche il bambino di 6 anni, pur essendo piccolo, dimenticherà mai quello che ha visto. E questo delinquente disgraziato, non capisco per cosa cacchio gli è passato per la testa. E vabbè, allora, ha ottenuto i 3 figli, penso, dalla questa brasiliana di 38 anni, quindi una brasiliana che poi, malgrado anche la differenza notevole di età, 16 anni, più grande lui, no, era portato avanti 3 gravidanze e ha allevato 3 figli, cioè, ecco. E va bene, cioè va bene, va male. Allora, andiamo a dare un'occhiata adesso all'altra notizia, perché quella di Gaglioli invece è una notizia che, in poche parole, è un aggiornamento di questa pure tragedia che per ora non conta morti, grazie a Dio, perché il padre, il maresciallo, il 65 anni di questo ragazzo di 23 che lo ha ferito in più parti del corpo, il padre, dopo l'intervento chirurgico sembrerebbe fuori pericolo, però, e noi lo speriamo, appunto, che la cosa finisca così. E andiamo a vedere l'aggiornamento che ci dà di questa notizia sempre il Corriere, che sempre si avvale di questa ricostruzione in pillole, no, dell'accaduto. Gaglioli accoltella i genitori e tenta il suicidio. È accusato di duplice tentato omicidio aggravato il 23enne di Gaglioli, Ivan Zapparini, che venerdì pomeriggio, in preda ad un raptus, ha sferrato fendenti sia verso la madre Soad Canane sia verso il padre Terenzio, con un coltello da cucina dalla lama di una 20 centimetri, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Il padre, che ha riportato le ferite più gravi all'addome al torace, e il figlio, che si è lesionato la trachea, sono entrambi ricoverati all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Le condizioni cliniche del ragazzo sono stabili. Il padre, 65enne, nel pomeriggio è stato estubato ed è sveglio, ma la prognosi resta riservata per entrambi. 23enne è piantonato in ospedale dei carabinieri e a stretto giro dovrà essere celebrata l'udienza di convalida a suo carico. I carabinieri della compagnia di Camerino, guidata dal capitano Angelo Faraca, e del reparto operativo agli ordini del colonnello Massimiliano Mengasini, dal giorno della brutale aggressione stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire quanto accaduto e accertare il motivo della violenza. Pubblico ministero che coordina le indagini, Francesco Carusi, ha disposto un accertamento sullo stato psicofisico del ragazzo al momento dell'aggressione. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il 23enne possa aver agito sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il giorno dell'aggressione, infatti, i carabinieri, ne sono intervenuti una decina, lo hanno bloccato e disarmato, non senza difficoltà. Nelle prossime ore i militari sentiranno anche il 23enne e i genitori. La madre, 59enne, è ricoverata all'ospedale di Camerino con ferite superficiali, mentre il padre, ex carabinieri in congedo, e il figlio, come detto, sono all'ospedale Torrette. In base a quanto emerso nell'immediatezza, venerdì pomeriggio, poco prima delle 15, i genitori avrebbero visto il figlio compiere gesti di autolesionismo con il coltello da cucina e avrebbero cercato di fermarlo. Un intervento dei genitori avrebbe fatto scattare nel 23enne una reazione tanto improvvisa quanto violenta. Il 23enne infatti ha accoltellato prima la madre, poi il padre, che ha provato a contenerlo. I vicini hanno raccontato di una famiglia tranquilla e di un figlio gentile e molto legato ai genitori. La volete far finita, disse stronzate, cioè la volete far finita? Famiglia tranquilla, un figlio gentile, molto educato, molto legato ai genitori. Ma come faceva a essere educato e legato ai genitori se poi li voleva ammazzare? Ma significa che non avete capito niente di questa famiglia, non ci avete capito niente, quindi fatevela finita. Voi non sapete quello che si viveva in questa famiglia, non sapete quello che stava nell'animo di questo ragazzo, che non è un raptus del minchia. Questo ragazzo, dopo essere stato preso dai militari, neutralizzato, no, cercavano di portarlo via dal luogo del delitto e quindi portarlo in caserma, allontanarlo allontanarlo dall'abitazione, questo ragazzo continuava a inveire contro il padre, oltre che contro i militari, continuava a inveire contro il padre. Quindi non è un raptus, no? Gli è durato abbastanza a lungo sto raptus, se continuava, no, a dire babbo t'ammazzo, babbo qui pezzo di merda, no? E così via. Cioè non so cosa gli avrebbe detto, cioè, ho letto in questi giorni che lui inveiva, continuava a inveire contro il padre, quindi magari lo raggiungeva con parole poco gentili. Ecco, questo è quello che è il quadro. Poi che la famiglia era gentile, stupidaggini, perché assolutamente bisogna avere tutti gli elementi tali per poter concludere che era una famiglia modello e lui era un ragazzo gentile. Mamma ammazza, i ragazzi irrequieti che fanno? Buttano le bombe atomiche in casa, no? Non uccidono soltanto i genitori, uccidono anche i parenti, non so che fanno. Allora, quindi lasciamo perdere. Quindi abbiamo a questo punto delle andiamo al Corriere, al Resto del Carlino, dai, su, andiamo al Resto del Carlino, perché ci abbiamo da darvi almeno un paio di notizie di cronaca, una in modo particolare, anzi c'è anche quest'altra notizia carina, questo che da oggi non c'è più la ZTL, ragazzi, dalle 20 neanche quella più c'è, come tutti gli anni, non è che è cambiato niente perché c'è Pepa. E che proprio tutti gli anni era così, l'8 settembre, la prima o seconda domenica di settembre. A proposito, nella prima domenica di settembre non c'erano i cosiddetti, non c'era la cosiddetta giornata missionaria dei frati cappuccini a Montemorello? Stanno non si fa. Ho ricevuto questa notizia ieri, perché mi ero informato, non si fa. Poi magari cerco di capire meglio dagli interessati perché non si dedica una giornata di informazione a quello che è l'attività missionaria dei frati cappuccini ora frati cappuccini fra poco andranno anche in Africa per completare alcune missioni. E quindi naturalmente anche il punto di ristorazione che opera all'interno del convento dovrebbe andare in ferie per qualche settimana o comunque per poco. Questo è quanto. Allora, poi dicevo, indagheremo perché la giornata missionaria non si fa più. Re Canati ha fatto tutto da solo lo sfortunato automobilista che venerdì sera alla guida della sua Dacia è finito sul bordo opposto della carreggiata rovesciandosi con il mezzo su di un fianco. L'uomo proveniente da Loreto viaggiava in direzione Re Canati quando all'altezza della stazione di servizio Eni Caffè, località Palazzo Bello di Re Canati, ha urtato accidentalmente il cordolo destro della corsia di marcia. L'urto ha provocato lo sbandamento dell'autovettura che è stata sbalzata sulla carreggiata opposta rovesciandosi. Nessuna conseguenza al conducente del mezzo, che ha riportato solo lievi contusioni, ma per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente è dovuto intervenire una squadra dei vigili del fuoco di Macerata e per i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Camerino. Disagi momentanei al traffico, giusto il tempo per l'intervento del soccorso stradale per rimuovere il mezzo e pulire la sede stradale dai residui della carrozzeria della Dacia. Re Canati, niente ZTL serale da oggi in tutto il centro storico. Come da ordinanza approvata da diversi anni, la ZTL dopo le 20 e sino alle 2 di notte, in vigore tutti i giorni nel periodo estivo, con inizio nel mese di luglio, verrà sospesa da questa sera. Sino alla prossima estate sarà in vigore solo la ZTL festiva, dalle 24 del sabato sera alle 24 della domenica e nelle festività secondo il calendario, naturalmente. Natale, Capodanno, Pasqua, Epifania e così via. E se rimaniamo a Re Canati, c'è da registrare una bella sorpresa, perché che dimostra come la scelta dell'amministrazione Pepa di aprire il sabato al pubblico alcuni uffici comunali sia stata una scelta indovinata. L'ex sindaco Antonio Bravi era scettico, come dicevamo, sulla scelta di aprire gli uffici il sabato mattina per 2 ore, dalle 10 alle 12, eppure dai riscontri sembra che la novità sia stata gradita dai cittadini. Ieri mattina, già prima dell'apertura degli uffici, anagrafe, stato civile e protocollo, si registrava una fila interminabile di gente. È stato un delirio, confessa una dipendente, mai vista tanta gente tutta in una sola volta. Anche la polizia municipale ha avuto il suo da fare nello smaltire la coda di utenti. Anche il sindaco Peba ha ricevuto il pubblico trattenendosi in comune fino a dopo le 13.30. A ricevere il pubblico c'erano anche gli assessori. Stretto un importante accordo fra la casa editrice recanatese Eli e la società Dante Alighieri nell'ambito dell'editoria scolastica. Infatti, a decorrere dal prossimo anno, il panorama editoriale della didattica dell'italiano per stranieri sarà arricchito dal primo manuale e dai primi quaderni FLIDA, progetto lingua italiana Dante Alighieri, della collana editoriale Eliseo, prodotta dalla società Dante Alighieri e dall'editrice Eli, che ieri mattina hanno sottoscritto un accordo a Palazzo Firenze. La collana editoriale, curata da Fabio Caon e Barbara D'Annunzio, si propone come strumento utile agli attori dell'insegnamento della lingua italiana per lo sviluppo di corsi improntati all'integrazione tra cartaceo e digitale in chiave interattiva e rivolti alle studentesse e agli studenti d'Italia e nel mondo. Purtroppo è anche qui una specie di copia e incolla di un comunicato. Non sanno scrivere, cioè non è che ci fa una bella figura, che stringe un rapporto di collaborazione in nome della cultura, della diffusione dell'italiano nel mondo. Ecco, io dico, imparate dal mondo giornalistico, no? Leggete un editoriale, che ne so, adesso basso, ecco qui adesso arriverà i suoni di Don Roberto Zorzolo. Don Roberto, apri il cielo alle campane, al mondo, ecco qua, sta invadendo tutto quanto, no? È festa, gioite ragazzi, è festa, no? Gli uccellini cantano le glorie del Signore e la bellezza del creato. Vabbè, andiamo avanti. Che faccio? Un attimo soltanto. Un attimo soltanto, scusate, mi hanno preso alla sprovvista. Ecco, forse così un po' meno, ma vedo che la finestra dall'altra parte è aperta. E vabbè, qui o muori del caldo o non muori, non muori, non muori, adesso non esageriamo. Dicevo, no, imparate da Sallusti, imparate da Feltri, imparate da Belpietro, imparate da Ezio Mauro, per dire, non so, a volte perché Ezio Mauro, a volte quando lo leggete non si capisce un tubo. Una volta c'era Scalfari, che era un bravo giornalista, leggevi i suoi editoriali lunghissimi delle lenzuolate domenicali delle edizioni, cioè festive di Repubblica, che erano, però almeno come fondatore ne aveva tutti i diritti di presentarsi come uno dei giornalisti più bravi italiani, perché si faceva capire, perché parlavano e dicevano quello che si deve comunicare alla gente, cioè in maniera chiara, semplice. Cos'è tutti questi modi? Se vede che sofferte queste quattro, ci avranno lavorato 10, saranno ritornati indietro, hanno riletto, hanno ricorretto la virgola, hanno spostato un verbo, ce n'hanno messo un altro, hanno soppresso un aggettivo, ce n'hanno messo un altro, per leggere una cosa che Ducoccò te fa che non te dico. Andiamo avanti. Lezione speciale con Roberto Bole, le ballerine recanatesi a Milano. Il centro, infatti, studi danza Ludarte di Recanati, diretto da Nicoletta Dobaldi, sarà presente oggi al ballo in bianco a Milano. Il corso accademico primo livello di danza classica, con allievi dagli 8 ai 10 anni, composto da Sofia, Aurora, Elisabetta, Azzurra, Gismin, Celeste, Emma, Chiara e Irene, con le loro insegnanti Agnese Zanutella, e partecipare alla lezione alla sbarra con Roberto bolle. Va bene, tanti auguri, tutta pubblicità gratis per Ludarte, che già mette i manifesti fuori da un pezzo per invitare a iscriversi. Città in abbandono, sindaco si vergogni, avevamo già detto. Andiamo, qui c'è l'Ubaldi, e dice che dice: evidentemente abbiamo una diversa concezione di evento, noi intendiamo quelle occasioni che coinvolgono fin dal mattino migliaia di persone e rappresentano un'occasione speciale per la città. Lei si vanta di essere stato tra i ideatori del Palio, manco quello è riuscito a rimettere in piedi dopo il Covid, e oggi anche senza l'ente Palio c'è una prologo attiva, ma il capogruppo di Centrodestra Unito, cioè Rosalbo Baldi, ha altro da ridire al sindaco che aveva chiesto in modo provocatorio dimissioni di esponenti di minoranza. Lei ha il coraggio di chiedere le dimissioni dei consiglieri di opposizione che svolgono il loro ruolo, aggiunge Ubaldi, senza pensare che a farlo dovrebbe essere lei. Le strade presentano radici affioranti e pericolose, il verde è abbandonato e ci sono ciuffi d'erba su ogni marciapiede, per non parlare della Casa delle Armi inaugurata un anno fa e ancora chiusa, due aree di sgambamento cani ancora non fruibili, un parco Europa che non si sa che fine debba fare, bagni pubblici da riattivare. Domani parleremo molto di Porto Recanati, parleremo molto di Porto Recanati. Poi abbiamo i residenti, invece abbiamo quest'altra notizia. Sì, perché a parte che ridicolo, no, scusatemi, ma è mai possibile che si debba chiedere dimissioni dell'opposizione? Cioè, avete voi mai sentito un rappresentante del governo, no, chiedere alle opposizioni che non hanno la responsabilità né il potere in mano per decidere su cose importanti o meno importanti? Tutto più possono dare dei contributi, dei suggerimenti, ma a meno che uno non si macchi di un particolare, di una particolare scorrettezza grave, per cui magari comportamentale quant'altro, si chiede no, non sei adatto neanche a rivestire il ruolo di consigliere, vai a casa, non si può dire. Ma che ogni critica dell'opposizione fa seguito una richiesta di dimissioni della maggioranza è ridicolo, è ridicola, è di un'arroganza inaudita, inaccettabile. Di solito le dimissioni si chiedono a chi ha il potere in mano di esercitarlo e non lo sa esercitare o sbaglia nell'esercitarlo, allora gli si dice: se non sai fare va a casa, dimettiti. Quella è una esortazione che è più comprensibile che non se uno ti dice: guarda che la città è in abbandono, il sindaco interviene dicendo: no, non è un abbandono, quindi adesso dimettiti, perché dici delle cose non esatte. Ma certo, l'opposizione può dire delle cose non esatte, ma sta nel suo ruolo, nei suoi compiti, dire anche delle cose che non sono esatte, secondo naturalmente il primo cittadino, perché naturalmente no, è il ruolo dell'opposizione a volte marcare su alcuni temi. È inutile che sto a prolungarmi su queste cose, l'avete capito. Porto Recanati, residenti di Santa Maria in Potenza non sono cittadini di serie B. All'amministrazione comunale di Porto Recanati abbiamo segnalato varie criticità, tra cui la pulizia delle aree verdi, la sistemazione della pista ciclabile, la necessità di avere più parcheggi e un autovelox, ma finora nulla è stato fatto. È arrabbiato e non poco il comitato di quartiere di Santa Maria di Potenza, formato dal presidente Luca David, dal vicepresidente Giuseppe Scocco e dal segretario Gabriele Muzzi. I tre rappresentanti del quartiere se la prendono con il sindaco Andrea Michelini. Siamo totalmente abbandonati a noi stessi, afferma il comitato. Sembra che questo quartiere non faccia parte del territorio portoricanatese. I residenti ci hanno evidenziato tanti problemi e in più occasioni si sono appellati alle istituzioni locali senza avere alcuna risposta. Parliamo di diverse necessità come una maggiore pulizia delle aree verdi, fogne e fossi e la sistemazione della pista ciclabile già esistente nel tratto Recanati-Portoricanati. In Viale della Repubblica c'è l'urgenza di creare parcheggi e far sì che le auto non invadano la carreggiata, evitando problemi di sicurezza. Altro problema è la sistemazione del sottopasso di fronte allo chalet La Rotonda, per poter accedere alla spiaggia e sfruttare i parcheggi già esistenti al di là della strada. Poi il posizionamento di un autovelox. Però non finiscono qui le ricriminazioni avanzate da Davide, Scocco e Muzzi. Se parliamo di accoglienza turistica, c'è la necessità di potenziare la presenza di bagnini nel tratto di spiaggia libera e di realizzare una passerella per disabili, riprende il comitato di Santa Maria in Potenza. Mi fermo qui. Una cosa potrei rimproverare loro: non chiedetelo a Duvelox, non lo chiedete, capirai, non vedono l'ora. A parte la Duvelox aveva messo in strade in cui non c'è necessità di poter fare una contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada, ma non lo chiedete, è un mangiasoldi, è uno strumento che va registrato, omologato, verificato costantemente, se no è un mangiasoldi, è una truffa volante. Non siate propugnatori di truffe, perché l'autoerus è una truffa, lo sapete benissimo. Allora andiamo a dare un'occhiata, poi ci fermiamo. Vandalizzati i cartelli di Vita Vita, Carlacchiani dice che delusione, e qui siamo, intanto non c'è niente da fare, ci sono gli sveltoni. E dice, vandalizzata la cartellonistica stradale di Vita Vita alla vigilia del Via al Festival di Arte Strade, ignoti hanno lasciato il segno firmando con lo spray i manifesti agli ingressi nord e sud della città, e qui siamo a Civitanova. Poi abbiamo l'estate della polizia locale, oltre 4.000 multe, pensate che registrano l'attività della polizia in base alle multe che fanno, cioè una cosa, non in base alla loro azione di mettere in sicurezza e in controllo, no, una città senza gravare sulle tasche dei cittadini. Questo è far bene la propria attività. Non è, certo, se io mi metto a fare il cecchino sopra un tetto di una casa e ammazzo tutti coloro che vedo che sono un po' agitati, sicuramente avrò una città tranquilla, ma a quale prezzo? Ecco, quindi non è il modo di fare, no, ecco. Allora, se fate 4.000 multe è perché naturalmente non sapete far altro, e questo non è un buon biglietto da visita, no? Un buon riscontro che ci fa dire: ma quanto siete bravi? No, per niente. Loro Piceno se n'è andato in punta di piedi ieri mattina. La lorese Maria Mochi, che lo scorso 1° gennaio era arrivata a quota 110 anni, definita la nonnina più longeva delle Marche e tra le persone più anziane d'Italia, era nel cuore di tutti. Negli ultimi anni risiedeva nella casa di riposo alla Maestà di Urbisaia, era nata nel 1914 a Colmurano e vissuta per tanti anni a Loro Piceno. E va bene, tanti auguri, ormai tante condoglianze a dire il vero ai suoi familiari. Un pozzo in Africa per ricordare Emanuele, ecco, questo lo prendo un attimo soltanto perché, eccolo qua, dice, vediamo perché mi interessa questo. Tolentino, il pozzo di Emanuele Mosca, il 14° pozzo di acqua potabile, è stato realizzato dall'associazione Amiciper in Burkina Faso, con il risultato della famiglia del 21enne di Tolentino morto nel 2022 in un incidente stradale a San Ginesio. L'acqua è il simbolo della vita che continua, esordisce la presidente di Amiciper, Fabiola Caporalini. È fonte di vita, per questo abbiamo pensato Emanuele, conosciamo da tempo la sua famiglia, fa parte del giro di amicizie dei nostri associati. Avendo alcune risorse ferme, l'idea è stata quella di realizzare un'altra struttura e di coinvolgere i suoi cari. Per la costruzione ci siamo affidati a Charles Ogedrago, sacerdote camilliano, direttore amministrativo dell'ospedale Nanoro, con cui collaboriamo dal 2013. E ricordo che, non so se questa attività la porta ancora avanti il nostro Carlo Flamini, che pur avendo avuto la perdita del suo caro figlio in un incidente nei pressi di Bologna, aveva devoluto ogni anno, devolveva ogni anno lo stipendio che riceveva dalla sua attività di presidente di ambito territoriale 14, poi adesso si è dimesso, si è, per ragioni di età naturalmente è andato in pensione anche da questo incarico, ma quelli soldi apriva ogni anno un pozzo in memoria del figlio in Etiopia. Sono gesti che rimangono in silenzio, fatti con amore, fatti nel ricordo di un proprio caro, no? E non ci può che non commuovere queste cose, no? Non commuove, sicuramente. Allora, io vado verso la conclusione, precisamente l'Avis è in cerca di donatori, qui siamo a Macerata, poi abbiamo topi nei plessi Medi e Agazzi, scatti il trasloco di 170 nulli, ma questa era la notizia di Rivero in prima pagina che veniva riportata sia dal Corriere che dal Carlino. Diamogli un pochettino di spazio a conclusione di questa rassegna stampa. Prima campanella mercoledì per gli studenti, ma il via all'anno scolastico a Macerata sarà segnato dallo spostamento in corso delle classi di due plessi. Ieri infatti il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un'ordinanza che sancisce la chiusura dei plessi Enrico Medi e Rosa Gazzi, rispettivamente primaria e infanzia, dell'istituto comprensivo Enrico Fermi. Le due scuole rimarranno chiuse fino a martedì 17 e riapriranno il giorno successivo. E la motivazione non è di poco conto, sono necessarie infatti operazioni di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e pulizia dello stabile a seguito della richiesta pervenuta al comune e dalla scuola stessa il 5 settembre. Come si legge nella nota del comune, a seguito della richiesta nello stesso giorno sono stati effettuati due sopralluoghi, uno da parte dell'ufficio ambiente a tutela del benessere animale e uno da parte di due ditte specializzate nella derattizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici. A seguito della relazione dell'ufficio ambiente e tutela del benessere animale, valutazione valutata la necessità di procedere per ragioni di igiene e sanità pubblica con immediate operazioni di derattizzazione e successiva sanificazione dell'edificio scolastico, iniziata nella giornata di ieri, è stata disposta la chiusura dei due plessi sino al 17 settembre compreso. Per fortuna lo mettono fra virgolette, tutto, perché si è capito che ce l'hanno ripetuto quattro volte termini derattizzazione e sanificazione. Io non dico nulla, però a me fa senso che la richiesta, visto che la scuola non chiude mai, le lezioni sì, ma la scuola, generalmente gli uffici segreteria rimangono sempre aperti, non peraltro per iscrizioni, per quant'altro, no? E poi perché le attività già iniziano prima, le attività nel senso le riunioni dei professori con la preside, con la dirigente e così via. Ma bene Dio, il 5 settembre, a distanza di 5 giorni dall'inizio della scuola, fate la richiesta di derattizzazione. Avete avuto un'estate di 3 mesi totali, di totale bellezza, perché sono stati 3 mesi caldi, no? Solari. Avete avuto 3 mesi. Tre, e se non di più, di tempo per derattizzare, sanificare gli ambienti scolastici, vi decidete alla vigilia dell'apertura della scuola e dell'inizio dell'anno scolastico, così lo ritardate l'inizio, comunque create tutto questo scompiglio dovendo spostare gli alunni su altri plessi. Veramente io prenderei a schiaffi qualcuno, altro che faccio un'ordinanza io sindaco, io li metterei in fila, uno schiaffone a testa, dovrei. Ma dove state? Ma come mai si sia ridotti così tardi a fare una cosa del genere? Boh. E le campane, al suono delle campane io vi lascio, vi do che cosa? La buona domenica, buona, santa domenica, mi raccomando, siate bravi come dice Franco e siate buoni, ecco, siate bravi e siate buoni, ecco. Allora, a questo punto vado con lo sponsor, così almeno tolgo sottofondo la musica delle campane, che poi è anche piacevole, però Però dai, su, diamo adesso tempo allo sponsor anzi tempo a noi di ringraziare lo sponsor. Ciao ciao a tutti e buona domenica.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 486. Lorella Censori, podologa specializzata nelle patologie del piede, dalle più semplici come callosità, unghie incarnite, alle più complesse come piede diabetico e